Parte terza. 1. Signore onorandissimo, l'origine, non men che l'istoria della patria nobiltà sapere, tornare in mente non deva a ciascuni, specie in ta tempi che la vengon stimando da sezzo, in quella vece che tutto sì dagli esteri ammirandosi viene. Dal ricapo narrarla, dopo che il Mugno, Silvilla Bianca ed altri famosi a sé recarono immortalità sbrancandone quel denso velo, chiarirsi potrebbe un fuor opera, se quei valentuomini, per legge di natura, arrestati non fosser sei tempi che vissero. Ma senza che il proseguimento insina a nostri ultimi giorni, un altro oggetto ne rischiara la convenienza. Vogliam dir la rarezza di quell'opera insigni cui non ha tutt'è data acquistare. Quindi è perciò, all'oggetto che, tra le mani dell'universale, una nuova opera messa in giornata ne gisse, abbiam divisato dettarla. E a talché non ci s'imputi in superbia a tanta impresa azzardarci, non vogliamo far senza di porre qui bocca sulla scienza che dell'araldiche discipline noi succhiamo una col latte, sì come quelle ca discendente di non ultima, tra le sicole blasonate famiglie, famiglia più convenissero. Lusingarci da indi possiamo che la mercè d'uno studio indefesso, non men che la paziente compulsione d'archivi importanti e zeppati di documenti solo noi dato a esaminare, saracci dato fornire l'assunto, come disse il poeta, senza infamia sicuro, forse con lode. Come che cultore di storici studi ed amante delle patrie glorie, vostra signoria onorandissima, echeggiando al nostro proposito, negar non vorrà nel suo ambito concorso, laonde viviamo fidenti della sua firma nella scheda dove le sottoscrizioni si ammozzolano. Bassa idea di guadagno non spronaci, la Dio mercè notessendo non averne poi uopo. Non però di manco onde coprire in parte le pure semplici spese, abbisogniamo il suo appoggio, del che dormiamo in guanciali. Scheda di sottoscrizione all'opera del cavaliere don Eugenio Uzeda, dei principi di Francalanza e Mirabella, duchi d'Oragua, conti della Lumera, eccetera, eccetera, già gentiluomo di camera, con esercizio, di sua maestà il re Ferdinando II, medagliato dell'ordine ottomano del Nisham Ifitkar da sua altezza il Bey di Tunisi, membro di varie accademie, eccetera, eccetera, intitolata L'Araldo Sicolo, consistente nell'istoria documentata dell'origine, sorte e vicende delle nobili famiglie siciliane da tempi più oscuri fino al giorno d'oggi. Ben tre volumi, di cui il primo testo, il secondo alberi genealogici, il terzo stemmi. Usciranno una dispensa ogni mese. Prezzo d'ogni dispensa, lire 2. Associazione all'opera completa, lire 50. Nota bene, chi procura 6 sottoscrizioni avrà diritto a pubblicare il proprio albero genealogico. Chi ne procura 12 avrà tutto sì lo stemma colorato. Questa circolare, diffusa a centinaia e centinaia di copie, provò ai concittadini del cavaliere don Eugenio che egli era ancora tra i vivi. Nessuna notizia di lui arrivava più da anni. Sulle prime aveva scritto ai parenti chiedendo quattrini in prestito per grandi e sicure speculazioni, ma poiché gli rispondevano picche, aveva finalmente smesso. Che cosa avesse fatto tanto tempo? Dove fosse stato, non seppe nessuno. Nessuno di quelli che andavano a Palermo lo vide mai, nessuno udì parlare di lui, e insomma l'ignoranza dei fatti suoi fu così grande che molti avevano supposto fosse passato zitto zitto al mondo di là. La posta non aveva finito di distribuire il manifesto dell'Araldo Sicolo che arrivò l'autore in persona. Mancava da tanti anni ed era naturalmente invecchiato, toccando ormai la sessantina, ma stranamente imbruttito anche e quasi irriconoscibile. Sul viso dimagrito ed emaciato il naso sembrava essersi allungato come una tromba, una proboscide, un'appendice flessibile atta a frugare in mezzo al letame. La caduta dei denti, affossando la bocca, aveva contribuito anch'essa a quell'apparente crescenza che dava a tutto il viso un aspetto basso, ignobile e quasi animalesco. Indosso la sordidezza della camicia e dell'abito a coda, troppo lungo e troppo largo, con un panciotto che era stato bianco e l'untume del cappello che pareva sudasse dal troppo caldo, lo facevano prendere per un servitore di trattoria o per un bigliardiere di bisca. La gotta che gli tormentava i piedi lo costringeva ad un'andatura storta e strisciante. prese alloggio in un albergo di infimo ordine. Ma le prime persone alle quali si diede a conoscere, giacché nessuno lo riconosceva, egli disse che non aveva trovato camere disponibili al Grand Hotel e che, partito improvvisamente da Palermo, non aveva potuto portare con sé i bauli. I bauli, come pronunziava. La sua prima visita fu pel capo della famiglia, ma giunto dinanzi al portone del palazzo, vide con stupore che era chiuso, col solo sportello aperto. Datosi a conoscere come zio del padrone al nuovo portinaio che lo squadrava da capo a piedi, sentì rispondersi che non c'era nessuno, né il principe, né la principessa, né Consalvo. Partiti tutti. Il signorino è in viaggio da quasi un anno, i padroni per togliere dal collegio la signorina e farle vedere un po' di mondo. Non bene persuaso, come uno avvezzo ad essere mandato via, il cavaliere alzava gli occhi alle finestre, pareva voler guardare attraverso i muri, quando s'udì salutare. «Eccellenza! Vostra eccellenza qui?» Era Pasqualino Riso, il cocchiere. Anche lui era andato giù. Non sfoggiava gli abiti eleganti, gli anelli e le catene d'oro d'un tempo. «Tutti partiti, eccellenza! La casa è vuota!» «Quando torneranno?» «Non sappiamo, eccellenza. Forse per le vendemmie, i padroni. E il principino?» «Ah, il principino non per ora!» Don Eugenio, i cui occhietti luccicavano di curiosità sul viso affamato, s'accomodò sulla seggiola senza spalliera che il portinaio teneva dinanzi all'uscio del suo stanzino, domandando «Perché? Che c'è di nuovo?» E a poco Pasqualino rivelò la verità. Il signorino non poteva più stare in casa, almeno per un certo tempo, a cagione dell'urto continuo col padre. Dai tanti dispiaceri il signor principe era caduto ammalato. Quanto a Don Consalvo non si poteva dire che s'affliggesse tanto da farne una malattia, ma neanche lui doveva ingrassare a furia di dissapori e di diverbi. Il meglio perciò era che se ne stesse un pezzo lontano. Così il principe avrebbe trovato tempo di placarsi, di persuadersi che in fin dei conti il figliuolo non aveva ammazzato nessuno. L'accusavano di non interessarsi alle faccende dell'amministrazione, di trattar male la madrigna? Ma vostra eccellenza sa come è fatto il signor principe. Piuttosto che dare ad altri i registri dei conti o le chiavi della cassa, si lascerebbe tagliare tutte e due le mani. Alla principessa il signorino non vuol bene come una madre, questo è vero. Madre però ce n'è una sola. Dico bene, cavaliere? La madrigna basta che la rispetti, e rispettarla la rispetta. La ragione vera del dissenso era pertanto un'altra, che il signor principe non voleva metter fuori i quattrini, e il principino invece spendeva da signore. Perciò il signorino aveva firmato qualche cambialetta e ogni volta che i creditori ne presentavano una al signor principe pareva, Dio ne scampi e liberi tutti quanti, che gli pigliasse un accidente secco. E voleva perfino farlo arrestare, come se una cosa simile potesse dirsi per puro semplice scherzo, in casa Francalanza. Fatto un gesto di indignazione, Pasqualino prese un'altra seggiola nel bugigattolo e sedette accanto al cavaliere, il quale, scrollando gravemente il capo, trasse di tasca mezzo sigaro spento e chiese un cerino al cocchiere. «Allora, vostra eccellenza permette?» E accesa la sua pipa, riprese il filo del discorso. «Per chi dunque aveva ammassato tante ricchezze il signor principe? Per se stesso no, giacché non ne godeva. Per la figlia neppure, perché una volta maritata, la signorina Teresa avrebbe preso la sua dote e buonanotte. Dunque per il figlio. Allora perché tenerlo a corto di quattrini? Un giovanotto come il principino di Mirabella aveva bisogno di tante cose, doveva, per necessità, far tante spese. Il padrone non lo capiva, lui che giovane era vissuto da monaco. Ma siamo tutti fatti ad un modo? E poi i tempi erano mutati. I signori dovevano spendere, se volevano essere considerati. Se no, il primo ciabattino arricchito si reputava da più di loro. E nel rammarico di non poter più guadagnare come un tempo sulle spese intime del padroncino, Pasqualino qualificava arditamente di porcherie le lesinerie del principe. Diceva che per una lira colui avrebbe rinnegato il figliuolo. Lasciava intendere, per trarre dalla sua il cavaliere, che il capo della casa, se fosse stato un altro, avrebbe dovuto aiutare i parenti che non erano ricchi quanto lui. Don Eugenio, fumando e sputando, con le gambe magre da Don Chisciotte accavalciate, chinava il capo, dava ragione al cocchiere, si dava ragione da sé. «Io l'avevo detto!» «Così non poteva durare, mio nipote ha un certo modo!» Al fresco del vestibolo la conversazione si prolungava. Padrone e servo discorrevano intimamente, da pari a pari, mescolando il fumo della pipa e del sigaro. Anzi, quantunque Pasqualino non fosse elegante come un tempo, pure sembrava il padrone e don Eugenio il creato. Il guardaportone, trascandalizzato ed invidioso della confidenza che il cavaliere accordava al cocchiere, spasseggiava dignitosamente dinanzi all'entrata, con le mani sul dorso del soprabitone gallonato. «Chi è quel pezzo di straccione?» gli domandavano i commessi dell'amministrazione, uscendo dopo il lavoro. «Uno zio del signor principe», dice. E tutto sommato fu la migliore accoglienza che ebbe il povero don Eugenio. Il domani egli cominciò il giro dei parenti che erano in città. Andò prima di tutti dal fratello don Blasco. Il monaco pareva sul punto di scoppiare. Il pancione gli s'era imbottito di lardo e la testa ingrossata. Il mento si confondeva con la massa gelatinosa del collo. Non poteva muoversi per l'enormezza della persona, per la fiacchezza delle gambe. E accanto a lui, donna Lucia, la moglie di Garino, sembrava svelta e leggera. «Perché sei tornato?» disse al fratello appena lo vide entrare ed a modo di saluto. Aveva infatti ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo e, comprendendo da quella che l'autore doveva aver l'acqua alla gola, metteva le mani avanti per evitare richieste di sussidi. «Sono venuto per poco», rispose don Eugenio, «prima di tutto per rivedervi e poi per fare associati all'opera di cui ti ho mandato il manifesto», e cominciò a enumerare gli insigni sottoscrittori: «Sua Altezza il Bey di Tunisi, i vizir della reggenza, i più gran signori palermitani, il principe Dalì, il marchese di Lo Jacomo, il duca tale e il conte tal'altro». «E?» fece il monaco, quasi per dire, «perché vieni a contarmi queste storie? Senza neppur domandare al fratello, sei stato a Tunisi? Che sei stato a farci? Ho pure le firme di 20 municipi, di 30 società, di 8 biblioteche. L'affare è magnifico. A conti fatti, dedotte le spese di stampa, carta, posta, eccetera, con le sole sottoscrizioni sinora raccolte, il guadagno è assicurato. Ma debbo ancora girare mezza Sicilia per fare associati. Se arriveremo a 300, resteranno 10.000 lire nette. E? Io ti vorrei proporre di stampare insieme il libro». Il monaco lo guardò fisso nel bianco degli occhi. «Sei pazzo? Perché? O non credi forse che ci sia da guadagnare? Ti faccio i conti in 448, ti faccio vedere le firme raccolte». «Non voglio veder niente. Credo benissimo e ti ringrazio tanto. Tieni per te le 10.000 lire». Il cavaliere ebbe un bel insistere, col tono persuasivo e insinuante d'un sensale o d'un mezzano, e un bello sgolarsi per dimostrare a luce meridiana l'eccellenza della sua proposta. Don Blasco continuava a rifiutare, dapprima seccamente, poi alzando la voce, poi gridando perché quel seccatore gli si togliesse dai piedi. «Allora, se non vuoi correre i rischi dell'affare, fammi un favore. I sottoscrittori non pagano anticipatamente, ma occorre una somma per cominciare la stampa. Prestami un migliaio di lire». «Non le ho». «Ti cederò le firme più sicure, le sceglierai tu stesso». «Non le ho». Il cavaliere non si scoraggiava neppure adesso. Ridusse la domanda da 1.000 a 800 e poi a 500 lire. Poiché il monaco continuava a rispondere, cantilenando dall'impazienza, «Non le ho, non ho denari, come debbo dirtelo?» Don Eugenio concluse pacatamente: «Allora aspetterò finché sarai comodo. Non ho fretta, prima debbo compiere la sottoscrizione, poi ti porterò a vedere le schede, le domande, i manifesti». Sperando di riuscir meglio con la sorella, il cavaliere andò a rinnovare il tentativo con donna Ferdinanda. Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo. Gli anni le passavano addosso senza mutarla. Ne aveva oramai 62 e non ne mostrava più di 50. Solo le mani le si coprivano di rughe e si spolpavano e si irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro o da zappar la terra. Anche lei aveva ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo, ma vedendo il fratello cominciò a chiedergli notizie della sua salute, di Palermo, delle persone che conosceva in quella città, ascoltando con interesse i discorsi interminabili del cavaliere, che, incoraggiato da quelle buone disposizioni, nominava un mondo di persone con le quali era come fratello, ne narrava i casi con tanto interesse come se fossero corsi a lui in persona. La separazione del duca Proti, tanto amico mio, quella pazza della baronessa non mi volle dar retta. Io al principe l'avevo detto, caro Emanuele, pensaci bene. Le chiacchiere tiravano in lungo perché donna Ferdinanda gli dava la corda ed il cavaliere non ne aveva neppur bisogno, felice di mentovare le sue grandi relazioni palermitane. «E non sai la più bella notizia? La figlia della Palmi è sposa». «Sì? E con chi?» col mio amico Memmo Duffredi, Duffredi di Casaura, il nipote di Cicciolo Iacomo, la prima nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà. Ma davvero? Una gran fortuna per la ragazza. Quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso Memmo in trappola. Naturalmente come parente non potevo dir questo, altrimenti sarei andato da Ciccio per avvertirlo. Tuo figlio può trovare un partito migliore. E poi quella ragazza ha un certo fare... Basta, io non ho parlato, tanto più che giusto quando si combinava la cosa ero a Tunisi. Ah, sei stato a Tunisi? E per fare che cosa? Che cosa? Niente, per diporto. Egli tossicchiava un poco, tuttavia, imbarazzato, quasi confuso. E poiché donna Ferdinanda continuava a fargli domande, per sapere se Tunisi era una bella città, quanto tempo c'era stato e via discorrendo, il cavaliere, quasi risolvendosi, disse finalmente: «Ci fui anche per raccogliere sottoscrizioni alla mia opera, sai?» «Opera?» fece la zitellona con atto di meraviglia. «Qual opera?» «Come, non hai ricevuto il manifesto?» «Io non ho ricevuto niente.» «L'Araldo Sicolo? La storia della nobiltà?» «Tu? Tu stampi un'opera?» E scoppiò in una di quelle sue rare risate che pungevano nel vivo. Don Eugenio, che aveva sostenuto imperterrito tutti i rifiuti del monaco, si sconcertò all'ilarità della sorella. «Perché?» domandò tentando di rialzare la propria dignità di cui donna Ferdinanda faceva ludibrio con quelle rise indecenti. «Non sono forse buono a scriverla come tanti altri?» E la risata non finiva. Quando il vecchio spiegò che il libro aveva scritto, essa divenne più fine, più ironica, più tagliente. «Una storia della nobiltà dopo il Mugnos e il Villabianca? Per ficcarci dentro gli arricchiti che si facevano dare del cavaliere e del marchese? La nobiltà autentica era tutta scritta nei libri antichi». E il cavaliere tentava almeno di dimostrare la bontà della speculazione, ma la zitellona non gli dava quartiere. «Guadagnare con la carta sporca? Per chi mai la carta sporca ha avuto valore, fuorché per i pizzicagnoli? E chi avrebbe comprato un libro di lui? Si sarebbero messi a ridere come rideva lei. Le firme? Le avevano date per levarselo di torno. Bisognava vedere quanti avrebbero poi pagato. Almeno mi presti qualche centinaio di lire? No, perché non me le restituiresti». E ogni altra insistenza fu inutile. Andato a ripetere il tentativo dalla nipote Chiara, don Eugenio non poté neppure vederla. La cameriera gli disse che il marchese era fuori e la marchesa chiusa in camera col dolor di capo. «Dille che c'è suo zio. Vostra eccellenza scusi, ma quando ha il dolor di capo nessuno può parlare alla signora marchesa». E facendo il cavaliere un atto di impazienza, la donna mormorò guardandosi attorno: «Eccellenza, c'è guai». «Che guai? La marchesa? Ma signor cavaliere, per carità, non mi faccia perdere il pane. Pazza per il marito, è vero, eccellenza, tutta una cosa. Quello che voleva il signor marchese era legge per lei, né il padrone ne abusava, d'amore e d'accordo in tutto e per tutto. Adesso? Adesso non c'è più pace per quel figlio di... chi so io, un diavolo dell'inferno, eccellenza. E la padrona, che non ci vede dagli occhi, dal tanto bene che gli vuole, lo lascia fare, lo difende contro il padrone. Litigano tutti i giorni, perché il signor marchese vorrebbe correggerlo, insegnargli l'educazione, obbligarlo a studiare, e invece la nipote di vostra eccellenza se la prende col padrone perché le maltratta il ragazzo. Ieri vennero alle grosse, non si parlano da 24 ore. Il signor marchese è uscito di casa all'alba, chissà se torna». E per quanto insistesse, don Eugenio non poté persuadere la cameriera ad affrontare il malumore della padrona portandole l'ambasciata. Allora egli andò a battere alla porta dei Giulente. Arrivò da loro sull'annottare dopo una giornata di corse. Benedetto non c'era e Lucrezia non si riconosceva più, tanto s'era trasformata ed imbruttita. Il corpo era diventato un sacco di carne dove non si distinguevano più né seno né vita né fianchi. Il viso, dalla continua acrimonia che la animava, dall'inguaribile scontento della propria condizione, era divenuto duro, arcigno, inaspettatamente rassomigliante a quello del principe. E il primo discorso che tenne allo zio, rivedendolo dopo tanti anni, fu giusto contro Benedetto. «Non c'è, non sta mai in casa. Adesso che non è più sindaco, si è fatto nominare presidente del consiglio provinciale. Per amor della patria, vostra eccellenza mi capisce. Più invecchia e più bestia diventa. È un pazzo. Ma la disgrazia è che fa impazzire anche me. Dopo 20 anni, ella calcolava il tempo a modo suo, un altro che non fosse tanto bestia avrebbe capito l'inutilità di fare il servitore a questo e a quello. Invece pare l'uovo al fuoco, più sta e più indurisce. Vuole essere deputato. Per che cosa, domando io? Dopo che sarà deputato, che cosa avrà buscato? A fare il sindaco ha guadagnato questo, che nessuno lo può vedere, neppur quelli ai quali ebbe la stupidaggine di rendere servizio. Bene gli sta. Verso la propria famiglia, ella aveva ancora quel misto d'astio, di invidia e di premura, secondo che il vanto di farne parte, il dolore d'averla lasciata o il sospetto d'esserne ripudiata predominavano nel suo cervello. Anche ora, parlando del viaggio del principe, ella ripeteva con insistenza che il fratello e la cognata le scrivevano ogni 2 giorni e riferiva il contenuto delle loro lettere, annunziava il loro ritorno per l'autunno. Poi cominciava a criticare ed a malignare. Hanno fatto bene a prendere essi stessi Teresina dal collegio e a farla viaggiare. Mia cognata è un'altra madre per questa figliastra. Dal tanto amore l'ha tenuta 2 anni più del bisogno in collegio per farne una letterata. Graziella si intende molto di letteratura. Però subito dopo soggiunse: Vostra Eccellenza non ha visto l'ultimo ritratto di Teresina? No? Aspetti, vedrà che bellezza, me l'hanno mandato 2 mesi addietro. Di Consalvo però, riprese dopo che ebbe mostrato il ritratto allo zio, né nuova né vecchia, come se non fosse loro figlio anche lui. Senza le lettere che scrive alla zia non sapremmo se è vivo o se è morto. Adesso dice che è a Parigi, è stato a Berlino, a Londra, a Vienna. Il cavaliere non l'udiva, rimuginando il discorso da tenerle. Appena la nipote fece una pausa, egli espose la speculazione ideata che riuniva l'immancabile riuscita finanziaria alla nobiltà dello scopo. Ma Lucrezia, storia della nobiltà, replicò. Dov'è più la nobiltà? Che storia vuole scrivere, Vostra Eccellenza? Adesso sono in favore i lustrascarpe, non i nobili. Per essere considerati bisogna venire dal niente. Scriva piuttosto la storia dei villani e dei mastri notari. In quella sì che c'è da guadagnare. Imperturbabile, don Eugenio ricominciò il giorno seguente. Dai Radalì Uzeda trovò il duca Michele e il barone Giovannino. La duchessa era fuori di casa. Michele, a 25 anni, perdeva i capelli e pareva vecchio del doppio. Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, elegante. Udita la richiesta del parente, entrambi risposero che solo la madre gli avrebbe potuto dare risposta. Il giorno dopo il cavaliere tornò a parlare con la duchessa e questa cadde dalle nuvole. «Io stampar libri? E come mai vi viene in testa una cosa simile? So molto di queste cose io!» E don Eugenio ci rimise le pedate. Ma egli non si perdette d'animo. Dai lontani parenti passò agli amici, ai semplici conoscenti, alle persone che incontrava per strada e che fermava col pretesto di rivederle e salutarle. Cominciava a riferire, come se le avesse avute direttamente, le notizie del principe e di Consalvo apprese da Lucrezia. S'addolorava per la lite fra padre e figliuolo, annunciava il ritorno della principessina che diceva d'aver visto a Firenze. Una bellezza da sbalordire. E poi parlava del suo soggiorno di Palermo, descriveva l'appartamento di 10 stanze che aveva abitato sul Cassaro, drappeggiandosi maestosamente nell'abito lercio e sdrucito che diceva la miseria, la fame, le ignobili promiscuità. Riferiva ancora il viaggio di Tunisi, l'onorificenza beilicale, ma senza spiegare a qual titolo l'avesse ottenuta, che cosa avesse precisamente fatto alla corte di Sua Altezza. E quando aveva bene intontito la gente con tutti quei discorsi, domandava a bruciapelo: «Avete ricevuto il mio manifesto?» E riesponeva il concetto dell'opera, enumerava le adesioni ricevute. Ogni volta queste crescevano di numero. Le firme dei privati salivano da 200 a 300, a 4, a 500. Quelle dei municipi sommavano a 50, a 70, a 90. Le biblioteche si moltiplicavano da un momento all'altro. 1000 sottoscrittori erano già sicuri, un altro migliaio non potevano mancare. E offriva la compartecipazione, si restringeva all'anticipo. Da ultimo dichiarava di contentarsi di 12 firme, di 6, anche di 1. Per levarselo di torno la gente prometteva ambiguamente, ma egli prendeva nota dei nomi in un suo portafogli unto e squarciato, unicamente imbottito di circolari e di schede, delle quali faceva nuove distribuzioni, ficcandole in tasca a chi rifiutava col gesto, raccomandando di diffonderle, di riempirle al più presto. Dopo una giornata di lavoro, nel momento che stava per rientrare nell'albergo, incontrò Benedetto che ne usciva. «Eccellenza, come sta? Ero venuto a trovarla. mi dispiacque tanto ieri di non essere in casa. Un poco imbarazzato, don Eugenio lo invitò a salir su in camera. Una camera col pavimento affossato, due strisce di tela bianca a guisa di tendine dinanzi alla finestra, una catinella sopra una seggiola e una brocca per terra. «Ho dovuto venir qui perché al Grand Hotel era tutto pieno. Come si sta male in questa città? A Palermo avevo un appartamento di 12 stanze, bisognava vedere che scale». E nonostante il rifiuto postogli da Lucrezia, egli cavò di tasca le circolari ed entrò subito in materia. «Tua moglie non t'ha detto? Sono venuto per stampare la mia opera. Per 20.000 lire non la cederei a nessuno, ma non ho quattrini da cominciare la stampa. Vogliamo farla insieme? Spartiremo i guadagni da buoni parenti ed amici». Giulente esitò un poco, poi domandò: «Che ha detto Lucrezia? Tua moglie? Ha detto di sì, solo che tu ti persuada della convenienza della cosa. Guarda un po'». E non capendo nei panni, dalla gioia d'aver trovato finalmente uno che non rifiutava, gli sciorinò dinanzi alcune schede con qualche firma. Va bene, giacché Lucrezia approva. Se anche mutasse parere, in fin dei conti, potremmo fare a meno del suo consenso». Benedetto esitò un poco, poi disse: «No, signore, è necessario, perché adesso i denari li tiene lei». «Come? I denari? Tu non puoi disporre di qualche migliaio di lire?» «Eccellenza, no. Gli affari pubblici mi portavano via molto tempo. Ho ceduto a lei l'amministrazione».